Ora di punta. L'informazione in tempo reale.
Ben ritrovati a tutti a Ora di Punta, io sono Agnese Rapicetta e questa è Radio Immagina. Io non sono sola qui in studio, con me alla regia c'è Elena Daniello e allo streaming Silvio Garbini. Di cosa parliamo oggi? Parliamo di donne e disuguaglianze. Non è un argomento nuovo, però è un argomento che purtroppo è sempre attuale, perché anche se se ne parla spesso, poco si fa per superare le storture ormai diventate strutturali. Allora, vi leggo solo alcuni dati pubblicati dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro proprio in questi giorni. Nel 2020 ci sono state 42.000 dimissioni di genitori di bambini da 0 a 3 anni e le donne in questo grande numero rappresentano il 77,4% del totale. Perché si sono dimesse? La motivazione più frequente è la difficoltà di conciliazione dell'occupazione con le esigenze di cura. Questo vuol dire che una donna rinuncia al suo posto di lavoro, alla sua autonomia finanziaria, alla sua crescita personale, perché non ci sono servizi che aiutano le famiglie, o meglio, le mamme. Ma chi ha detto che debbano essere proprio le mamme le uniche a doversi occupare della prole? Ce l'hanno detto decenni e decenni di stereotipi che anche oggi sono duri a morire. Allora, per capire meglio se e come si possono superare certe rappresentazioni mentali, abbiamo il piacere di avere qui con noi Elisabetta Camussi, docente di psicologia sociale all'Università Milano Bicocca. Benvenuta.
Grazie, buongiorno a tutte e a tutti.
Buongiorno. Allora, professoressa, una prima domanda, perché quello che ci viene subito in mente è: ma perché ci troviamo bene, anzi ci crogioliamo così bene nei nostri pregiudizi, e perché la psicologia sociale può essere uno strumento utile a superarli, questi pregiudizi?
Guardi, noi ci crogioliamo nei nostri pregiudizi perché questo ci fa risparmiare un sacco di energie cognitive. Trovare nel mondo solo conferme a ciò che io mi aspetto di trovare è un modo rapido ed efficace per rimanere tranquilli e tranquille e pensare di essere nel giusto. Ecco perché facciamo così fatica a spostarci e a cambiare, perché il tipo di informazioni non solo che riceviamo in gran parte dal contesto sociale, ma di cui andiamo inconsapevolmente alla ricerca, sono tutte informazioni che confermano quello che io nella socializzazione ho già imparato, ossia che c'è un posto per le donne e uno per gli uomini, e facciamo molta molta fatica, se non adeguatamente aiutati ad avere visioni diverse, a poter pensare che la realtà possa essere appunto destinata ad un cambiamento e che tutto questo non sia semplicemente naturale, inevitabile e da continuare a ripetere.
Quindi diciamo che questo è il problema, però forse in parte anche la soluzione, cioè la soluzione è superare queste aspettative che di anni, decenni, secoli di storia hanno dedicato agli uomini così come alle donne. Detta così sembra facile, però non lo è, anche perché mi sembra di capire che ci voglia veramente molto molto tempo per cambiare una cosa così tanto radicata.
Sì, ci vuole molto tempo, ma bisogna cominciare. Il punto è che noi stiamo proseguendo nel replicare una visione stereotipata e lei ha ragione quando dice è radicata da millenni. Sì, è radicata da millenni, però noi siamo nell'epoca delle trasformazioni rapide ed importanti anche per quanto riguarda il cambiamento sociale. E allora dobbiamo investire in maniera sistematica su questo. Niente di ciò ci appartiene per natura, ma ci appartiene per cultura. È l'insieme dei messaggi che ci vengono trasmessi da quando siamo piccoli e piccoli. Ma non possiamo però aspettare di crescere una nuova generazione che venga sistematicamente esposta anche a visioni diverse. Dobbiamo contemporaneamente intervenire sulle persone in fase evolutiva e su coloro i quali sono già adulti, perché questo è il punto, che una delle fonti principali di trasmissione delle visioni stereotipate sono i genitori e gli insegnanti e le insegnanti, ossia persone adulte, ma anche, come dire, chi sta nei luoghi di lavoro, chi fa la selezione del personale, chi si occupa di gestione manageriale, cioè le persone che svolgono cosiddetto ruolo di moltiplicatori all'interno del contesto sociale e che possono essere moltiplicatori di pregiudizi oppure moltiplicatori di nuove visioni più articolate e differenziate.
Allora fermiamoci un attimo a capire a che punto siamo adesso in termini di disuguaglianza, e poi possiamo anche capire, anche se lei già ce lo stava dicendo un po', come indirizzare le nostre scelte per il futuro. La pandemia di fatto ha aggravato una situazione che era già grave di suo. Lei ha dichiarato in una vecchia intervista che la pandemia ha azzerato un secolo di cambiamenti per quanto riguarda il ruolo e la figura della donna nella società. Perché è successo?
Guardi, intanto vi faccio dire una cosa, che in Italia le donne sono la metà di niente in termini di rappresentanza, perché non sono la metà di nessuno dei contesti pubblici nei quali invece in altre nazioni troviamo le donne. Questo credo che sia importante ripeterlo, perché non è che le cose che succedono in Italia sono uguali a quelle che succedono nel resto del mondo. Noi abbiamo una arretratezza culturale, per questo in quell'intervista dicevo che l'Italia ha fatto già una fatica enorme a fare qualche passo. Noi dobbiamo chiederci perché da noi meno del 50% delle donne italiane lavorano di lavoro retribuito per il mercato, quando la media europea è del 70%. Dovremmo darci delle risposte su questo. E allora io direi che l'azzeramento di quelli che sono stati i progressi che lentamente, con grande fatica, erano stati fatti nel nostro paese, sono derivati dal fatto che la pandemia ha semplicemente squarciato il velo, no? E reso evidente che la cura ad oggi è ancora totalmente a carico delle donne, a prescindere dal fatto che le donne abbiano un impegno lavorativo retribuito.
Quindi non è un caso che durante la pandemia i congedi parentali siano stati sfruttati per lo più da donne e solo il 21% dai papà che ne hanno fatto domanda?
No, non è assolutamente un caso, è semplicemente una tradizione. Se lei guarda i dati sul part-time in Italia, anche pre-pandemici, sono dati nei quali la quota prevalente del part-time è quella del part-time involontario, ossia delle persone che chiedono il part-time professionale per cercare di conciliare, come ben lei diceva all'inizio, i carichi familiari con quelli di cura. Non si capisce cosa si concili con cosa, però, perché a quel punto il lavoro diventa poco, diventano poche le possibilità di crescere dentro il contesto professionale e, come dire, la soddisfazione complessiva delle persone non ne guadagna moltissimo.
Immagino che lei sapesse già un po' com'era la situazione, cioè se l'aspettasse un po' all'inizio della pandemia. Lei ha fatto parte della task force coordinata da Vittorio Colao in materia di economico-sociale per la ripartenza. Immagino che queste cose lei le abbia dette in quella circostanza. Che cosa serviva alle donne e nel PNRR queste cose le ha viste?
Allora, le ho dette e ridette e stradette, e non solo io, insieme a molte delle colleghe lì presenti e a pochi dei colleghi presenti nella task force. Le abbiamo dette e le abbiamo scritte in quello che è stato il report conclusivo, peraltro riuscendo ad indicare l'equità di genere come uno dei tre assi importanti e portanti del piano, insieme all'economia green e, diciamo, alla transizione ecologica. È interessante vedere che mentre la transizione ecologica e la digitalizzazione sono passate a pieno titolo nel documento del PNRR, abbiamo anche due ministeri appositamente dedicati. Per quanto riguarda la promozione della parità di genere, ne abbiamo fatto alcune tracce sparse nel PNRR, ma non abbiamo avuto abbastanza coraggio per fare di questo un'azione sistematica che sia quindi trasversale a tutti gli elementi e i contesti nei quali questo incideva. Del resto, come dice lei, la psicologia sociale non aveva bisogno, ahimè, della pandemia per capire e sostenere come le disuguaglianze ricadessero sulle vite e provocassero un grosso tasso di fatica e di infelicità. Lo sapeva già, lo dimostravano le ricerche pregresse che ci dicono che quanto più una società è equa, e qua vuol dire anche quanto più le donne sono parte del contesto sociale a pieno titolo, tanto più tutti e tutte stanno meglio, che è poi il lavoro che abbiamo fatto nella task force. Noi non abbiamo fatto una task force in cui abbiamo ragionato da donne per le donne, noi abbiamo ragionato da donne e da uomini per le donne e per gli uomini, quindi per la società complessivamente.
Certo, leggi, provvedimenti, quote rosa sono tutte azioni necessarie e immediate, però lo dicevamo, ciò che serve nel profondo, se veramente si vuole cambiare, è quello di una nuova cultura, instillare una nuova cultura. E lei prima diceva che bisogna partire dai bambini, quindi che cosa serve? Un'educazione al linguaggio, un'educazione alle emozioni? Come si può fare?
Ma guardi, allora, due focus sicuramente fondamentali, se partiamo dai bambini e dalle bambine, sono insegnare ad entrambi, ovviamente i gruppi e con gli strumenti e i metodi e le accortezze dovute, sia ciò che riguarda l'educazione finanziaria, quindi il mio diritto ad essere persona che economicamente sta in piedi nel mondo, che io sia una donna o che io sia un uomo, e le capacità di cura, dove le capacità di cura sono un'altra delle forme di indipendenza che devono essere costruite al maschile e al femminile, anche perché cura, capiamolo bene, non è semplicemente, e già sarebbe moltissimo, cura delle persone, ma è anche cura delle cose, dell'ambiente, della cosa pubblica, della politica, eccetera eccetera, come sappiamo. Quindi questi due elementi come assolutamente fondamentali e strategici. Al crescere dell'età, rendere sempre via via più consapevoli maschi e femmine del fatto che l'appartenere ad un genere ad oggi continua ad avere una ricaduta profonda sul grado di libertà che hai, su ciò che potrai effettivamente realizzare nella tua vita, perché tendiamo troppo ad aver costruito una narrazione nella quale, se confrontati con situazioni molto più estreme e tragiche, la nostra condizione di donne, di giovani donne, di bambine, di ragazze nell'Italia contemporanea sembrerebbe migliore e sembrerebbe aver superato tutta una serie di fatiche. Non è vero, ce lo dicono non solo i dati sul femminicidio ogni anno, ma ce lo dice il primo dato che lei ha citato, qual è il livello di abbandono del posto di lavoro involontario, chiaro, da parte della maggior parte delle donne. Quindi costruire percorsi che rendano costantemente visibile quali effetti e ricadute non volute, non desiderate, perché non raccontiamo che i ragazzi e le ragazze vogliono questo, non è assolutamente vero, in termini di disuguaglianze non intervenire sulle questioni di genere comporta. E questo va fatto però non con piccole marginali iniziative anche di qualità, quali sono state fatte nel corso del tempo, ma con un intervento sistemico e sistematico che parta da piani nazionali e quindi investa in maniera irreversibile tutti i contesti formativi.
E stavolta la disponibilità economica ci sarebbe, quindi non ci sono neanche tante scuse, si tratta di una volontà politica e sociale.
Guardi, le scuse stavolta non ci sono proprio, ma è anche molto chiaro che questa stessa volontà politica e sociale è frutto di un percorso di maturazione culturale che fa molta fatica a considerare l'innovazione sociale di pari valore, non solo simbolicamente, ma se vogliamo anche concretamente ed economicamente, al pari dell'innovazione tecnologica. Quindi il rischio che si corre in una situazione nella quale appunto c'è moltissimo denaro a disposizione e potrebbe e dovrebbe essere investito anche per quanto riguarda tutto questo, è quello di pensare che queste sono questioni di minor rilevanza, delle quali potremmo occuparci dopo, in un presunto dopo che sappiamo non viene mai, o comunque non viene mai sufficientemente in tempo per tutte e per tutti.
L'ultima domanda la volevo fare tornando un attimo alla questione dei pregiudizi, perché una delle prime cose che ho imparato in un corso di sociologia all'università è che noi tutti siamo portatori di pregiudizi, anche se non ne siamo pienamente consapevoli, se ci sembra di essere molto democratici o non so, ben inseriti nella società. A noi studenti ci sembrava un'affermazione assurda, e poi invece nel concreto abbiamo dovuto constatare che effettivamente era vero. E quindi la domanda che le faccio è: gli uomini e le donne possono vivere senza queste categorie mentali che diano ordine, un po' per quello che diceva all'inizio della trasmissione, alla realtà che li circonda?
No, come dice lei, noi non possiamo vivere senza, perché sono automatismi del nostro sistema cognitivo che appunto ci semplificano la vita, una vita che altrimenti non potremmo condurre adeguatamente se dovessimo valutare ogni elemento e situazione caso per caso. Il problema però sta nell'essere consapevoli del rischio pregiudiziale che io corro, molto semplicemente, e quindi non considerarmi completamente scevra di pregiudizi, questa sarebbe una scemenza e una superficialità, ma essere consapevole del fatto che il mio sistema cognitivo tende molto a ridurre e semplificare le cose, e quindi quando emetto una valutazione, ad esempio distinguere se quella valutazione io la sto emettendo perché sto chiacchierando con un'amica ed un amico è comunque pericoloso perché costruisco una visione del genere, ma se ad esempio io sto operando in un contesto formativo, selettivo, in cui sto dando una valutazione, o a maggior ragione se questa mia credenza è così interiorizzata da impedirmi di guardare cosa succede intorno a me. In questo aiuta moltissimo sia essere consapevoli degli automatismi che guardare i dati. Quando mi viene un'idea sul fatto che io penso che il mondo sia così, provare ad andare a guardarmi i dati che mi dicano la distribuzione della popolazione, dei comportamenti, degli atteggiamenti su una determinata questione, mi aiuta moltissimo a rendermi conto che ho una visione parziale come quella di ciascuno di noi necessariamente.
Mi viene da farle una domanda, so che se ne è parlato tanto, però a questo punto vorrei anche un commento su quelle frasi, diciamo, definiamole infelici, di Barbara Palombelli, che appunto ha utilizzato un contesto, quello televisivo, dove c'è ovviamente un grande riscontro, per parlare appunto forse in maniera un po' semplicistica di un tema come quello del femminicidio. Volevo sapere se da lei, diciamo, si è sorpresa dal fatto che questi ragionamenti, questa argomentazione venissero proprio da una donna. e se in qualche modo anche le donne nella loro ricerca di uguaglianza sono diventate maschiliste.
Guardi, distinguiamo un piano. Intanto il danno enorme che la Palombelli ha fatto è stato quello di cui stiamo parlando dall'inizio, ossia semplicemente di aver detto ciò che più sistematicamente conferma un pregiudizio diffuso. E quindi il fatto che poi lei l'abbia smentito è completamente inutile, perché servirà a lei, alla sua carriera, alle sue valutazioni, non mi interessa. Però non serve alle persone, che ovviamente agganciano molto rapidamente un'informazione che conferma, soprattutto se detta da una persona, verso la quale, bontà loro, nutrono fiducia, stima e considerazione, e dall'altra parte invece una disconferma è qualcosa che noi fatichiamo tantissimo a registrare. Quindi intanto è molto corretto che si sia sottolineato quanto accaduto, più che altro per il danno che questo ha comportato nel contribuire a rafforzare uno stereotipo e un pregiudizio invece che a decostruirlo. Per quanto riguarda la differenza tra le donne e gli uomini rispetto a questi temi, abbiamo detto dall'inizio che uomini e donne crescono all'interno del medesimo contesto sociale e quindi sono esposti al medesimo sistema, come dire, di credenze e rappresentazioni stereotipate, e questo significa che non di per sé appartenere a un gruppo che possiede o riceve svantaggi ti rende più capace di leggere la realtà intorno a te. Semplicemente sia donne che uomini condividono una visione diseguale del mondo, ineguale del mondo, perché ritengono che questa sia la visione, come dire, che definisce il loro stare nel mondo, e devono di questo diventare consapevoli. Poi che alcune donne possano comportarsi in maniera, diciamo, a svantaggio di altre donne, così come invece che alcuni uomini possano comportarsi a vantaggio di altre donne, appartiene esattamente a quelle incrinature che fanno parte di un cambiamento sociale delle quali stiamo ragionando. Va bene così, ci possono e ci devono essere tutti e tutte. Il problema appunto è che ci devono essere tutti e tutte e non solo alcune voci.
Assolutamente, allora speriamo di imparare questo nuovo corso, che c'è veramente, ce n'è molto bisogno. Io ringrazio Elisabetta Camusi, docente di psicologia sociale all'Università Milano Bicocca, per essere stata con noi e per averci aiutato a capire meglio il mondo degli stereotipi. Grazie mille.
Grazie a voi, arrivederci, buon lavoro.
Grazie. E allora abbiamo parlato di cultura, di stereotipi e di linguaggi che perpetuano questi stereotipi. Allora io vi voglio leggere le parole che una grande donna ha scritto in un libro semplice e potente dal titolo emblematico Dovremmo essere tutti femministi. Sto parlando ovviamente di Chimamanda Ngozi Adichie, una scrittrice nigeriana molto famosa. Io vorrei, scrive Chimamanda, che tutti cominciassimo a sognare e progettare un mondo diverso, un mondo più giusto, un mondo di uomini e donne felici e fedeli a se stessi. Ecco da dove cominciare. Dobbiamo cambiare quello che insegniamo alle nostre figlie. Dobbiamo cambiare anche quello che insegniamo ai nostri figli. Troppo semplice da mettere in pratica per noi femministe e femministi occidentali? E allora proprio su questi temi abbiamo intervistato un uomo, Lorenzo Gasparrini, blogger, attivista antisessista e dottore di ricerca in estetica. Sentite che cosa ci ha detto e poi ci ritroviamo domani con un'altra puntata di Ora di Punta. Un saluto da Agnese Rapicetta. Bisogna trovare le parole giuste, le parole sono importanti, ammoniva Nanni Moretti in uno dei suoi indimenticabili film Palombella Rossa. E mai come oggi, nell'era della comunicazione interconnessa, questa citazione ha ancora più senso. Al bar, a scuola, a messa o sui social, bisogna dosare le parole per non essere complici di pregiudizi e stereotipi. Ne parliamo con Lorenzo Gasparrini, blogger, attivista antisessista e dottore in ricerca in estetica. Grazie mille per essere qui con noi a Radio Immagina.
Grazie a voi, buona giornata.
Allora, partiamo dalle parole di Barbara Palombelli. Lo so che ne abbiamo parlato tanto, se ne è parlato pure troppo probabilmente, però diciamo ci ha avuto il merito un po' di riportare ancora una volta la questione dei femminicidi sulle prime pagine dei giornali. Diciamo, per il resto non ci sono altri meriti, però volevo sapere se l'ha colpita che a dire certe cose sia stata proprio una donna.
No, perché in realtà sono molte le donne che dicono queste cose così imprecise e così pericolose da mandare in giro. Pericolose perché partono da idee preconcette che non hanno purtroppo alcun riscontro con la realtà. Palombelli sarà sicuramente esperta di molte cose, ma evidentemente non di violenza di genere, perché quello che ha detto non verrebbe mai in mente da dire a qualcuna e anche a qualcuno che lavora a diretto contatto con la violenza di genere, per esempio nei centri antiviolenza.
Quindi perché secondo lei ha detto questo? Un po' perché si è condizionati dai nostri giudizi, pregiudizi?
Sicuramente perché immagina di rivolgersi a un pubblico che gradisce questo messaggio, e cioè che i conflitti di genere sono in posizione di parità. Sì, c'è qualcuno che fa sicuramente qualcosa di male, però oppure quell'altra ha fatto qualcosa che non va. Purtroppo questo è la posizione già di partenza sbagliata. Bisogna sforzarsi di capire che i conflitti di genere nascono da una posizione dispari, cioè c'è qualcuno che ha più potere di qualcun altro. E quindi i suoi gesti e le reazioni a quei gesti non hanno lo stesso peso, perché partono da, come dire, una gerarchia nella quale i due hanno una posizione diversa. Uno opprime e l'altro viene oppresso, uno schiaccia e l'altro resiste. Se non si ha in mente questa dinamica, tutto il resto dei giudizi è sbagliato.
Certo, e ovviamente è sbagliato anche il linguaggio, nel senso che il linguaggio è fatto di scelte, come tutto il resto, cioè noi scegliamo di esprimere un concetto utilizzando determinate parole e queste in qualche modo ci definiscono, cioè io posso esatto. dire gay o frocio, persona di colore o negro, donna con le palle oppure donna coraggiosa, insomma il sessismo come il razzismo inizia nel linguaggio e come quindi si può reimparare a parlare, soprattutto in pubblico ma non solo?
Rendendosi conto che non esiste una neutralità nel linguaggio e quindi ogni espressione, come negli esempi che hai usato, ci dà una precisa posizione nei confronti di queste forze che agiscono nella nostra società e quindi il modo in cui parlo dice io da che parte sto davvero. Al di là di quelle che, e secondo punto da ricordare, sono le mie intenzioni. Io posso avere le più belle intenzioni del mondo, se poi mi esprimo come si esprime Palombelli, purtroppo il risultato è devastante. Quindi le intenzioni non contano, io mi devo rendere conto che c'è il linguaggio è in giro da prima di me, quindi io non posso pensare che la mia intenzione modifichi il significato che le parole o le espressioni hanno già. Se quella espressione è razzista, è sessista, se quel pregiudizio è sbagliato, e io lo posso dire con le più belle intenzioni del mondo, continuo a dire una cosa sessista e razzista, continuo a dire una cosa profondamente sbagliata.
Famoso modo di dire non sono razzista, ma che quando si comincia appunto. Così è sempre
che è la premessa praticamente a qualunque razzismo.
Esatto. Ovviamente oltre al linguaggio è anche l'esempio la condizione migliore per eliminare, diciamo, queste brutte abitudini. Io penso soprattutto ai bambini, perché ovviamente loro sì. vengono condizionati dalla televisione, ma anche grandi dai comizi, però poi a scuola, anche a casa o nei piccoli gruppi, è lì che si formano effettivamente le opinioni e i pregiudizi.
Sì, cambiare il linguaggio significa cambiare il modo che noi abbiamo di vedere il mondo. Capire fin da subito queste differenze, insegnarle ai bambini, cioè dare loro le possibilità di scelta e capire che appunto sono delle scelte importanti, li fa essere molto più responsabili delle loro parole e quindi più padroni e capaci di sceglierle. Questo è importantissimo, che nessuno abbia in mente, come dire, certe cose come date per scontate e che quindi non si ponga il problema di come il mio messaggio arrivi all'altro e soprattutto di quanto queste parole hanno poi importanza per costruire il nostro modo di vedere il mondo. Se io sono abituato fin da subito a gestire i punti di vista degli altri, vedo un mondo più ricco, vedo un mondo più pieno di possibilità e agisco in maniera meno violenta a questo mondo, perché imparo abbastanza naturalmente il rispetto per tutte le altre posizioni.
Quindi forse più che un'educazione civica ci vorrebbe un'educazione alle emozioni.
Fa parte della stessa cosa, per me sono sinonimi, nel senso che mi sembra molto civile rispettare le emozioni degli altri e quindi, come dire, per me fa parte di un'educazione civica, anche quella emozionale e sentimentale, però purtroppo ancora per troppo pochi, quindi le immaginiamo come delle discipline separate, no? Una, che ne so, di ambito legale, legislativo, l'altra più di ambito psicologico, in realtà stiamo parlando della stessa cosa.
Certo, ovviamente bambini parliamo sia di maschi che di femmine, perché come ha scritto in un suo libro anche gli uomini hanno bisogno del femminismo, non tanto per una questione di equità ma per una questione di libertà, cioè anche gli uomini devono in qualche modo recitare una parte, quella dell'uomo che porta i soldi a casa, quello che protegge la famiglia, che ha le palle, insomma anche l'uomo un po' è schiavo del patriarcato, però magari lo sa un po' di meno.
Anche qui bisogna sgombrare il campo da un forte pregiudizio. Quelli che hanno raccontato da tanto tempo quali sono i condizionamenti ai quali sottostà l'uomo occidentale sono i femminismi. Io li devo stare a sentire, perché certe critiche, certe descrizioni, certe capacità analitiche nei confronti di me stesso ce le può avere soltanto un punto di vista completamente diverso. qual è quello dei femminismi. Quindi è ovvio che non sono cose, come dire, pensate per me, create per me, ma descrivono il mondo in una maniera che per me è utilissima, perché quel punto di vista io non lo incontrerò, diciamo così, mai da solo. Starlo a sentire significa che conosco meglio me stesso.
Quanto ci vuole per avere un mondo così? È una cosa lunga, eh?
È vero che, come dire, le generazioni apportano miglioramenti. Quindi, per esempio, me ne accorgo quando lavoro nelle scuole, certi problemi sembrano non essere più tali per chi è più giovane. Però è anche vero che nell'attesa di queste migliori generazioni, nel frattempo qualcuno soffre e sta male, quindi ci dovremmo un po' sbrigare, cioè non basta aspettare che le cose vadano meglio. Beh, certo che aspettando le cose vanno meglio, però nel frattempo qualcuno sta molto male. Dobbiamo cercare di metterci meno tempo possibile, e non è una cosa assurda, perché poi le persone che provano a fare questi cambiamenti si accorgono che basta davvero molto poco.
Lei che ha studiato, pensa di essersi un po' liberato dagli stereotipi di genere nel suo linguaggio, nel rapporto con la sua famiglia? C'è riuscito?
È un lavoro quotidiano che non arriva a nessun traguardo. Posso dire che certamente, come dire, ne uso molti meno della media e ci sto molto più attento della media, ma non è un processo che finisce finché intorno hai una cultura, certo, che non si è liberata di queste cose. Quindi per il momento non è che c'è la patente da conseguire o il traguardo da raggiungere, c'è da lavorarci tutti i giorni, perché tutti i giorni comunque affrontiamo una cultura che invece continua a ribadire queste gerarchie oppressive, questi valori dispari.
E allora continuiamo a lavorarci e speriamo di arrivare a un mondo più libero, dove tutti possono essere liberi di essere se stessi. Ringrazio Lorenzo Gasparini per essere stato con noi. Grazie mille.
Grazie a voi.